Fratelli, oggi vogliamo parlare di come adattarci alla volontà di Dio. Mi ricordo quando io ho conosciuto Gesù, la cosa più difficile è stata di lasciare andare le mie idee, il mio modo di fare le cose, che ancora sto imparando, per fare quello che Dio mi dice. Cioè, io ero abituata a fare le cose in un certo modo, come la società mi ha addestrato. Cioè, pensare in un certo modo, fare le cose così, perché la società ti addestra, la scuola ti addestra. E poi quando conosci Gesù e ti invia a evangelizzare per le strade, ti invia a cambiare nazione, a viaggiare, per me è stata una cosa nuova che un po' mi ha sconvolta, abituarmi a cose nuove, ma sono un po' insicura. E lo so che molti di voi vi sentite così, perché entriamo nel tempo della fine e dovete fare cose nuove che un po' non sapete dove iniziare. Vi
Tempo dei
sentite?
cambiamenti.
Sì. E alcune cose sembrano anche difficili. Allora parliamo di questo, come affrontare questo tempo di cose nuove. Sappiamo che nella volontà di Dio ci sarà anche tanto entusiasmo e bellezza, ma essendo il tempo della fine c'è anche il diavolo in giro, ci saranno anche tante difficoltà da affrontare. E parliamo di questo, è un messaggio intitolato Pronti ad andare, a rimanere, pronti a fare la sua volontà. Qualsiasi sia la volontà di Dio, siamo pronti. E questo è il primo passo prima di ubbidire, il primo passo di essere willing,
Disposti.
essere disposti ad ubbidire. E poi mentre andiamo impariamo anche dagli errori, però il Signore ci benedice.
Amen, amen. E questo è il messaggio che Gesù mi ha dato e volevo condividere con tutti voi, fratelli. Ti benedico, Gesù, questo è il messaggio che Gesù mi ha dato ieri. C'ho
Amen.
gli appunti, ho dato le scritture ad Angela e
Sì.
chiederò il suo aiuto, che mi assista. Così che possiamo andare come un treno. Alleluia.
Con l'aiuto di Dio, amen.
Accelerando in turbo in salita. Alleluia. Pronti ad andare, a rimanere, pronti per Gesù. Tempo di arruolarsi nell'esercito. Una parola da parte di Gesù. Cominciamo con Matteo 25 e 23. Angela, vuoi?
Sì. Matteo 25:23. Il suo padrone gli disse: Va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore.
Gloria a Dio, questo era un servitore che si era arruolato a cuore pieno per Gesù. Qui c'è una parola di Gesù che mi ha dato. E Gesù dice: Amati figli, vi esorto di essere pronti. Pronti ad andare, pronti a rimanere, perché io sono il Signore degli eserciti. Quelli dei miei figli che vogliono essere soldati devono iscriversi, mettendo tutto ai miei piedi, come io feci nel Getsemane. Avverto anche quelli che pensano di entrare per la porta larga, apparentemente più facile, e solo perché così fanno tutti. Quella porta io la proibisco. Sembra facile, la porta del mondo, comoda, vantaggiosa, ma è solo un'apparenza del maligno. La vera porta che conduce alla mia protezione e unzione sono io, la mia parola. Dov'è? Si trova davanti a voi, se guarderete nello spirito. È una porta incastonata di pietre preziose dei miei comandamenti, le pietre preziose delle mie scritture, che guidano la mia volontà per voi, sia in questa vita che per tutta l'eternità, ma dovete fidarvi della mia parola, dovete cibarvi di essa, dovete ruminarla, meditarla, pensarla. Deve essere la vostra più grande compagnia. Se lo farete, vivrete in relazione intima con me. Perché questo è il posto della mia sposa.
Giovanni 15:14.
Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando. Vi ho creato a mia immagine e somiglianza perché desidero che la mia chiesa non sia solo un'assemblea, una riunione, ma la mia chiesa deve essere mia amica, e sposa e compagna per tutta l'eternità senza fine. Amati, viene il tempo dei martiri. La mia chiesa vergine con olio sarà separata dal mondo.
Come è scritto in Matteo 25.
La mia chiesa sposa è chiamata ad essere i soldati che combattono ora sotto il mio vessillo della buona notizia. Buona per la mia chiesa, ma distruzione per i seguaci del nemico. Mia chiesa è chiamata ad essere separata dal mondo, ad essere pronta a partire, a combattere nello spirito come soldati del mio Vangelo. Chiamata ad essere di esempio per quella chiesa della disubbidienza, la proverbiale chiesa della vergogna e dell'apostasia. Chiamati ad essere la mia luce in questo mondo che muore. Chiamati a nutrire i miei agnelli, quelli che la chiesa disubbidiente trascura e rigetta. Ma tu, o chiesa fedele, guidali ai miei ovili, guidali alla mia protezione, questi piccoli agnellini, guidali alla salvezza delle loro anime. Di loro che nel mondo avranno afflizione, ma insegnate loro che non devono temere, perché io, il Signore, sono con loro sempre. Vi chiamo a nutrire questi agnelli che mando sulla vostra strada in continuazione. Insegnate ai miei agnellini che io sono sempre nei loro cuori, di quelli che mi hanno ricevuto, che io non sono un religionismo metodico, rituale, noioso, umano, carnale, secolare. Insegnate loro che mi possono trovare sempre, ovunque, nella salute e nella malattia, nella libertà, negli imprigionamenti, nella vita o nella morte, perché io sono con tutti voi. Quando vi perseguitano, quando vi odiano e vi disprezzano e vi affliggono con le loro macchinazioni e le medicine dei loro stregoni di Satana, anche allora io sono con voi.
Apocalisse 1, 18. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Giobbe 19, 25 a 27. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole. Lo contempleranno i miei occhi, non quelli d'un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma. Isaia 54, 2 a 5.
Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione, senza risparmio. O mia chiesa, allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti, perché tu ti spanderai a destra e a sinistra, e la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Non temere, perché tu non sarai più confusa, non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza, non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza, poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra.
Matteo 28, 20.
E insegnate loro ad osservare tutte quante le cose che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Grazie, Signore. Fine della profezia di Gesù.
Grazie, Signore. Gloria a te, Gesù. Gloria a te, Signore. Ti amo, Gesù. Ti ringrazio per queste parole, Signore. Per ogni incoraggiamento e ogni scrittura che ci dà luce e guida. Gloria a te, Signore.
Alleluia. Grazie, Amen. Gesù. Bene, questo è stato un po' il messaggio che Gesù mi ha dato. E poi, insomma, dobbiamo sviluppare quello che ci sta dicendo, perché credo che quello che il Signore ci stia dicendo è che dobbiamo essere assolutamente pronti a obbedirlo e seguirlo, e che grande, meraviglioso e luminoso sarà il futuro di quelli che lo fanno, ma tenebroso di quelli che temono, che hanno paura e che invece di scappare via dal mondo scappano da Gesù. Abramo, guardiamo Abramo. Abramo è uno che dovette separarsi dal suo mondo. Abramo è un grande esempio. Si è separato dal suo mondo, da suo padre, la sua tribù, che non vivevano per il Signore come Abramo. E viaggiò fino alla terra promessa per poter rimanere, per poter restare nella volontà di Dio e diventare padre del popolo di Dio. Dovete staccarsi, partire. E noi dobbiamo essere pronti a partire da qualunque situazione che non dà gloria a Dio. Lo stesso di Giacobbe, che fece lui? Partì dalla sua famiglia per poter così diventare Israele, padre delle 12 tribù. E avanti per tutta la Bibbia, Dio dovette permettere che Giuseppe finisse in terre straniere, venduto come schiavo, perché potesse imparare ad essere principe d'Egitto e quindi salvare il popolo di Israele e diventare uno dei principi del popolo di Dio. E Mosè dovette essere lasciato dalla sua stessa famiglia e lo diedero alle acque e ai coccodrilli del Nilo, confidando in Dio. I suoi genitori dovettero guardare al cielo quando fecero questo, confidare in Dio che lo avrebbe protetto. Andiamo avanti. Ester, Adassa, mise la sua vita a repentaglio per tentare di salvare il suo popolo Israele. E Dio le dà questa grazia, la usa, ed ecco che Ester diventa una delle più grandi eroine di tutta la Bibbia, tuttora celebrata ogni anno in Israele, la festa di Purim, nel mese di Adar. E via via così, per tutti gli uomini di Dio, le donne di Dio che hanno lasciato la loro casa, famiglia, come Ruth, una grande donna, e che hanno lasciato le terre natali per ottenere qualcosa di più grandioso, ma specialmente perché sapevano questo era il modo se volevano obbedire a Dio. E poi Gesù. Gesù abbandonò la sua famiglia, la sua sinagoga di Nazareth, per conquistare i suoi discepoli, che anche loro dovettero abbandonare la loro vita, famiglia, lavoro, le reti. Abbandonarono le barche, i pesci, lasciarono la carriera che avevano di tutta una vita. Essere credenti all'acqua di rosa non basta. Non basta in base a ciò che le profezie ci dicono sta per venire. Lo leggiamo?
Sì. In Apocalisse 13, 15 a 16. Le fu concesso di far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Obbligò tutti a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte.
Gloria al Signore.
Apocalisse 13, 15 e 16.
Alcuni stralci. Dobbiamo sempre tenere presente che saremo perseguitati. Vediamo Atti 14, 4 a 7.
Atti 14, 4 a 7. Ma la popolazione della città era divisa. Gli uni tenevano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei, d'accordo con i loro capi, di oltraggiare gli apostoli e lapidarli, questi lo seppero e fuggirono nelle città di Licaonia, Listra e Derba e nei dintorni. E là continuarono ad evangelizzare.
E là continuarono ad evangelizzare. Non pensarono alla pelle. Spostarmi dove? Ma è conveniente? Non è conveniente. C'è il diavolo che ti aspetta, ovunque vai. Però è il posto dove Dio ti guida. Sarai, nell'insieme, sarai più protetto. Ma si sta bene? No, si può star male, ma è la volontà di Dio. E continuarono a evangelizzare. Tutti i credenti veri siamo chiamati nella vigna del Signore, la vigna della sua missione. Dov'è la vigna? Dov'è la missione? In Europa, in Sud America, in Africa? Dov'è? Molto, molto più vicina. Si trova esattamente ovunque ci troviamo adesso, oggi, in questo istante. Quella è la vigna del Signore. Se evangelizziamo un vicino di casa, il nostro coniuge, il fratello, o i genitori, se evangelizziamo i figli, siamo in missione. Gesù era un missionario. Chi può dire che non è chiamato a essere missionario? Qualche giorno fa, con dei fratelli, eravamo sulla montagna, stavamo esplorando una montagna qui vicino, perché cercavamo una certa strada per uscire cercavamo una strada alternativa, che ci serve una strada alternativa. E ci siamo messi a esplorare questa montagna, su e giù per varie scorciatoie, in caso di necessità. E allora attraversavamo, la strada era attraversata da corsi d'acqua, ruscelli, che erano sul sentiero, viottoli di montagna che puoi percorrere solo a trazione integrale. Abbiamo visto da vicino delle volpi che venivano a scrutarci, a investigarci. Si fermavano senza paura, ci guardavano. A un certo punto, al lato della strada, andando, abbiamo visto una chioccia che covava pulcini. Quasi un miracolo, perché visto che le galline sono le prede preferite, no, delle volpi. E allora ho pensato, ciascuno di noi è una chioccia di Dio e dobbiamo proteggere la nostra famiglia e le pecore all'intorno, i pulcini, come la chioccia fa, tenendo bene d'occhio come riparare i pulcini di Gesù dalle volpi del nemico. Attenzione! Gesù stesso ha detto che lui è come una chioccia, in Matteo 23:37. Anche noi siamo in effetti chiamati ad essere delle chiocce, i pulcini sono le pecorelle. Gesù è la più grande chioccia divina. Gesù però si spostava. Era sempre un passo avanti di quella volpe del diavolo, che non è mai riuscito a bloccarla, tranne quando fu il suo momento che l'agnello fosse crocifisso. La mia esperienza è questa, che dobbiamo essere pronti a spostarci come faceva Gesù, all'occorrenza. Ma non solo per protezione personale, proteggere la nostra persona, ma come il Signore e i discepoli, innanzitutto, a motivo della missione che ciascuno di noi ha ricevuto da Dio. Tutti abbiamo una missione, non c'è uno che non ha una missione, nessuno che sia nato di nuovo, che sia vivo, che può dire non ho una missione. E allora se non impariamo a spostarci quando Dio dice di spostarsi, quando Dio dice adesso, subito, partire, spostati di un metro, di un chilometro, di una città, di due città, di una nazione, quello che è, un continente, quello che Dio ti dice. Se non siamo pronti a fare questo, allora vuol dire che non ci siamo preparati, vuol dire che siamo impantanati nel groviglio che il mondo ha ingrovigliato su di noi. E non solo non saremo protetti, ma neanche potremo adempiere la chiamata di Dio per noi. Immaginate quell'angelo di Dio che ha chiamato Giuseppe e Maria, li ha chiamati a fuggire immediatamente in Egitto. Immaginate se loro avessero temporeggiato, presentato alcune delle solite scuse standard e con le quali noi, la Chiesa moderna, diciamo che annoiamo un po' Dio con le nostre scuse. E tutti sapranno di cosa sto parlando. Però faccio una raffigurazione. Ecco. Supponiamo che Giuseppe, sposo di Maria, avesse risposto all'angelo, che gli diceva, fuggi, prendi il bambino e scappa. Erode cerca di farlo morire. Immagina Giuseppe risponde come si sente oggi. Cos'è che ha detto quest'angelo? In Egitto. Ma senza conoscere nessuno, scherziamo. E i salari come sono in Egitto? Quanto si guadagna? La lingua? Ma noi parliamo ebraico, mica egiziano. Poveri noi, come faremo in Egitto? Maria, vieni qua che facciamo un po' di piagnucolamenti. Ma perché il Dio della prosperità non ci aiuta? Perché non schiocca le dita? Io abbandonare la falegnameria, un business così ben avviato, e se in Egitto non trovo lavoro? No, no, restiamo a Betlemme. E poi magari sta storia è una bufala, che ne sai? Che non è sicuro che Erode uccida anche Gesù. Intanto non ho visto uccidere nessuno. Va bene. E no, facciamo così, ci nasconderemo bene. Che ne dici, Maria? Restiamo qui? La vita è più comoda. Dio ci ama. E avanti col Vangelo di prosperità. E poi dobbiamo iscrivere il bambino alla scuola. Gli serve un diploma, se no così diranno i vicini di casa, i parenti, quelli della chiesa. Voglio dire la sinagoga. Penseranno che siamo contro il partito dei siringatori. E poi scusa Maria, ma bisogna che la nostra casa sia venduta al prezzo migliore di mercato, perché certamente che Dio provvede, come no? Ma che c'è di male avere anche un bel pacco di soldi, non si sa mai. E poi fra un poco vado in pensione. No, suona familiare?
Sì, molto familiare.
Molto familiare, ok?
Sì.
Nessuno ti offenda, eh?
No. Questo
ogni allusione a persone, a situazioni reali è strettamente volontario, è voluto. E com'è che reagirono Giuseppe e Maria? Com'è che reagirono?
Non così.
Reagirono così?
No.
Guarda, vai Matteo 2, 13 al 15, diamo un'occhiata dopo la partenza dei magi di Oriente, come reagiscono.
Matteo 2, 13 a 15. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e la sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto.
Di notte, col buio, come un criminale, di cosa si nascondeva, cosa aveva da nascondere. Ma chiediglielo un po' quei tedeschi che nascondevano gli ebrei durante il nazismo. Non è che puoi sempre seguire gli anticristo del momento. Avanti.
Ma come, Giuseppe non aveva fede che Dio li protegge? Era suo figlio lì.
Sì, cioè, oggi i cristiani hanno più fede di Giuseppe e Maria. Dio ci proteggerà qui, lui è potente.
Sì.
Aspetta che venga l'anticristo con la persecuzione. Dio era potente ai tempi di Geremia, quando arrivò a Babilonia, che Geremia gli diceva: arrendetevi. In quel caso la fede era arrendersi. Dice: Dio ci proteggerà, Dio non vi proteggerà, Dio vi distruggerà. No, Geremia in prigione. Avanti.
14. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuori d'Egitto chiamai mio figlio. Matteo 2, 13 a 15.
Gloria a Dio.
Ma voglio dire, anche io quando ho iniziato a seguire Gesù ci ho pensato parecchio. Cioè non ho deciso in una notte come ha fatto Giuseppe, prese di notte il bambino e si andò in Egitto. Io ci ho pensato un po' di mesi, perché come ti ho detto non era nel mio sistema di evangelizzare, di cambiare nazione. Ero addestrata in un modo dalla società e quindi ho dovuto pulire tutto quello con la parola di Dio e rinnovare le mie idee, la mia mente. E poi ho capito: questo è biblico, questo lo faccio. Quello che il mondo dice, no, non è biblico. E allora ho avuto il coraggio di ubbidire. Però è stato un processo di cleansing.
Purificazione.
Sì, dentro, sì.
Ma gloria a Dio.
Quindi
che ha preso decisione giusta.
Ci vuole un po' di coraggio, un po' di fede.
Non è stato gratis, è costato tutto praticamente.
Sì, però poi lui mi ha dato più di quello che ho lasciato.
Gloria a Dio.
Molto di più.
Gloria a Dio. Una volta Gesù trova un ricco, un giovane ricco, un ricozzo, e lo invita a seguirlo. Matteo 19:22.
Matteo 19:22. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni.
E la parola è studiata a Matteo 19. La parola era: abbandona tutte le tue ricchezze e seguimi. Perché? Perché non puoi seguirmi tirando un carrellino pieno di soldi e di gioielli. E... No, non puoi. Un paio di sandali e massimo un bastone, una sacca da viaggio piccolina. Perché? Perché Dio provvede mentre vai. Testimonia, Dio lo fa per me da 48 anni. Gloria a Dio. Ma devi, se non ti lanci nell'acqua, l'acqua non ti può sorreggere. Se la nave non esce dal porto, a remi, coi remi, devi o trainarlo con il rimorchiatore. Se la nave a vela, sto parlando di una nave a vela, se la nave non è fuori dal porto e spiega le vele, il vento non la può spingere. Finché nel porto, ormeggiato come un salame, la nave non va da nessuna parte. Se la nave non è in movimento, il timone non funziona. Giri il timone a destra e a sinistra, la nave non si sposta, non va a destra e a sinistra. Deve essere in movimento, allora il timone, allora cominci. Mentre vai a seguire Gesù e fare quello che sai che è giusto e devi vincere, devi rompere il guscio dell'uovo, il pulcino esce, e quando cominci ad andare, allora il timone della volontà di Dio comincia a dire a destra, più a destra, meno a destra, a sinistra. Adesso tutto diritto, alto, un po' a destra. Qual è il timone? Ma fin quando sei incastrato come un palo nel fango, cosa vuoi che faccia il timone? Allora, se i nostri beni, come questo giovane ricco, ci separano e ci bloccano dal seguire la volontà di Dio, non chiamateli beni. Non chiamiamoli beni, ma chiamiamole catene dorate che il maligno usa per paralizzarci dal fare la volontà di Dio. Non sono beni, sono maledizioni. Il banchiere che non ha tempo per il Signore, che è troppo occupato con quei soldi sono una maledizione, non una benedizione. Più benedetto il povero missionario con una saccoccia a spalla piena di materiale del Vangelo. Un pezzo di pane dentro, un po' vecchiotto, per sua merenda. Quante volte ci sono passato. Se la comodità e i benesseri sono i nostri freni, allora dice il Signore: beati i poveri senza casa che non hanno queste catene. Immaginate Lot, angeli vanno da Lot e gli dice: Lot, sveglia. Che mi sveglio per cosa? Che succede? Che parte l'autobus, sì, c'è un autobus che parte. Direzione a qualunque posto, basta che fuori da questo maledetto inferno dove sei, sodomitico. Immagina i lotteri se avesse risposto a cosa? Come? Sodoma distrutta, stiamo scherzando. Partire di corsa, ma scusate amici angeli, come faccio? Vi rendete conto? Io ho due generi che dovrebbero sposare le mie figlie, si sono messi a ridere quando gliel'ho detto. Quando gli ho detto della distruzione di Sodoma. Pensano che sia una bufola.
Sì.
Va bene, sai, pensano che siamo del gruppo degli anti V spazio A spazio X spazio. V spazio A spazio X spazio, hai capito?
Sì.
Ma tanto il computer, il transistor del computer, questo non entra, non
no,
ho capito?
Non credo.
Che lui crede loro, l'intelligenza artificiale, attaccati al tram. Cosa vuoi stare lì? Non sai che i figli di Dio sono sempre un passo più davanti di voi, intelligenza artificiale dei miei stivali. E allora i generi mi hanno detto: una bufola di quel gruppo là, hai capito? Pensano che io sto scherzando, che sono impazzito, i miei generi. Non ci credete? Leggetelo voi stessi, qua, guarda, Genesi 19:14.
Genesi 19:14. Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano prese le sue figlie e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ma i suoi generi parve che volesse scherzare.
Capito? Questo è pazzito, questo col suo Dio. Non perdere tempo. Poi le sue figlie, beh, le sue figlie pensano di cercare le altre. Anche uomini possono essere in Sodoma. Immagini se Lot magari avesse avuto paura e dice: no, ma io se io faccio così mi bolleranno come uno un antisiringa, mi bollano, sai, mi possono prendere per il... no, aspettiamo almeno che le mie figlie si sposano, se no perdono il buon partito.
Meglio che lo perdono.
Senti, a parte gli scherzi, andiamo al punto, va bene Angela?
Sì.
Gesù dice che chi di noi ha un orecchio per ascoltare, Luca 12, 27 al 38.
Luca 12, 27 a 38.
Cosa dice?
Che guardate i cigli.
Sta parlando a chi c'è un orecchio. Non dico due, almeno uno. Che oggi anche trovare un orecchio è mica facile, sai. Sta parlando orecchio nello spirito. Mm-hmm. Avanti.
Guardate i cigli come crescono. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu mai vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba, che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, gente di poca fede? Anche voi non state a cercare che cosa mangerete e che cosa berrete, e non state in ansia, perché è la gente del mondo che ricerca tutte queste cose. Ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in più. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove il ladro non si avvicina e tignola non rode. Perché dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati loro. Luca 12, 27 a 38.
Gloria a Dio. Fratelli, non sto facendo prediche retoriche. Sto dicendo delle verità che faremmo bene tutti quanti a prendere a cuore. Conosco dei fratelli ai quali Dio ha detto cosa fare, ma che il diavolo li sta fermando, si fanno fermare dal nemico con sciocchezze. Mm-hmm. Puerili stratagemmi, come annegando in un bicchiere di acqua. C'è stato un grande scrittore nel XIX secolo, a cavallo col XX, Mark Twain si chiamava, lui ha detto: sono vecchio e ho avuto molti problemi, la maggioranza dei quali non sono mai avvenuti, ma la maggioranza dei problemi che ci preoccupiamo sono solo spauracchi del diavolo. Preghiamo, fratelli, che il nemico non ci fermi con problemi che esistono solo nelle sue bugie. Il mondo è pieno di problemi, ce ne sono trilioni, ma non ci toccano. Il diavolo mano la saccoccia e tira fuori un problema. Guarda cosa ti capiterà. È un bugiardo, non l'ascoltate. Preghiamo, fratelli, che bugie come scoraggiamenti, depressioni, paure, sono bugie. Certo che esistono queste cose, ma noi abbiamo Gesù. Mica guarderemo al Vangelo del diavolo, no? Quindi preghiamo di non mancare, di non fallire quella finestrella aperta davanti a noi, che Dio ci mette l'opportunità, che miracolosamente Dio ci pone davanti, un'opportunità che spesso bussa una volta e poi può essere andata per sempre. Preghiamo, fratelli, di comprendere quanti dei nostri problemi sono veri e quanti invece sono solo inganni, esagerazioni del nemico, e che tutto ciò che dobbiamo fare è solo di procedere per fede, occhi fissi su Gesù, come possedendo quello che cerchiamo, e nel nome di Gesù Cristo lo otterremo. Qual è il metro di misura? Il metro è questo, la misura è questo. I problemi che sono reali, sono quali sono quelli reali? Sono quelli che puoi risolvere. E quali sono quelli irreali, finti? Sì, esistono, ma non sono i tuoi. Sono i problemi satanici che, contro i quali non puoi fare nulla. In questo caso devi archiviarli. Vai a cercare la voce, aspetta e spera nel Signore. Va bene? Come dice Salmo 37, aspetta e spera nel Signore. Leggiamo Salmo 37, 34.
Spera nel Signore e segui la sua via. Egli ti esalterà perché tu possieda la terra e veda lo sterminio degli empi. Salmo 37, 34.
Gloria a Dio. Salmo 27, 14. Sperare nel Signore.
Spera nel Signore, sii forte. Il tuo cuore si rinfranchi.
Sì, spera nel Signore. Salmo 37, 4 a 7. Il luogo dove trovare la gioia nel Signore.
Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore.
Non la troverai da nessun'altra parte. Umiliamoci e andiamo nell'unico posto dove c'è questo tesoro, nel Signore. Il Signore nel nostro cuore. 5.
Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce.
Alleluia.
E il tuo diritto come il sole di mezzogiorno.
Come il sole, ragazzi.
Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo.
In silenzio vuol dire non mormorare.
Non adirarti per chi ha la fortuna nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti.
Gloria
al Signore. Salmo 37, 4 a 7.
Alleluia.
Bellissimo.
Alleluia.
Bellissimo, grazie Signore.
Gloria a Gesù. Questo è il messaggio che il Signore mi ha dato. Ecco, ragazzi, vi suggerisco, mettete nel cuore, va bene, se non le mie battute, almeno le scritture, per cortesia, ne abbiamo bisogno. Angela, nel nome di Gesù Cristo, amen. A te il microfono.
Quindi, fratelli, pronti ad andare, pronti a rimanere, pronti a fare la volontà di Gesù, qualsiasi sia?
Amen.
Affrontiamo quelle paure e andiamo per Gesù, perché così vedremo grandi benedizioni.
E se le affrontiamo, scopriremo che erano solo
fumo,
balle di fieno, bugie.
Amen.
Le uniche vere paure che esistono veramente, gli unici problemi che esistono, sono quelli che tu puoi risolvere. Che Dio non permetterà mai che tu abbia un problema che tu non puoi risolvere, no?
Giusto. Lo dice in Primo Corinzi.
Se un problema è irrisolvibile, vuol dire che è falso. Non è che non esiste, ma non è il tuo. Ci siamo?
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Angela, amen. A te.
Abbiamo ricevuto un commento da Giuseppino, che ha scritto un minuto fa, e dice: caro fratello Giuseppe, lo Spirito Santo ti ha messo in bocca le parole che mi hanno liberato da pensieri che come artigli il diavolo ha usato contro di me. È vero, è come dici. Il diavolo inventa un problema usando anche parole di persone che ti vogliono bene. O fratelli, che ti dicono: ah, ma là è una zona franosa. Ah, là è una zona terremoto. Là è una zona dove quando piove diluvia. E mi ero reso conto che tutte queste cose cercavano di insinuarmi dubbi.
Sei troppo asciutto, troppo bagnato.
Che alla fine c'è solo un posto sicuro dove si sta sempre bene. E lo conosceremo quando dipartiremo da questo mondo.
Amen.
Nel regno del Padre nostro.
Gloria a Dio. Ma c'è anche qui un posto sicuro, la volontà di Dio.
È tempo di non indugiare, di avanzare senza certezze visive.
Amen.
Ma con certezze che non si vedono. Lo dico a me per primo. Grazie Gesù, grazie fratelli.
Grazie Giuseppino, perfetto, perfetto. No? Un commento proprio come la ciliegina sulla torta. No, ma è vero. Infatti, diciamo, tutte queste cose qui sono esperienze che io ci sono passate. Cioè, ci sono passate, trovi questo tipo di reazioni, sì, sì, di commenti, che qua, ma là, ma quanto si guadagna? Niente, si guadagna un sacco di botte quando ti perseguitano. Quanto si guadagna? Ma vai per fede, insomma. Avanti nel nome di Gesù Cristo. avanti Amen. Col treno, Amen. Macchinista,
Amen.
Fischiare e mettere in moto il Gospel Express.
Amen.
Ascoltiamo Guarda laggiù l'orizzonte.
Giù l'orizzonte, vedi una terra di là, lì pianterai la tua tenda e un altare farai. Dove mi porti, Signore? Io ho una moglie e i miei beni, sono sicuro dell'oggi, perché mai devo partire.
Abraham, conta pure la sabbia del mare.
Abraham,
del mio popolo padre sarai.
Abraham, ti farò padre di molti, con te io faccio alleanza, io sono il Dio fedele. Con te io camminerò, quanti sentieri ho percorso, su quanta terra ho sudato, ovunque t'ho ritrovato, il mio Signore sarai.
Abraham, il cielo, le stelle, Abraham,
Abraham,
conta pure la sabbia del mare. Padre sarai,
Abraham. Io ti prometto un bambino, il tuo di Sara è anche mio, è il segno vero che io mai più ti abbandonerò. Ora ti posso dar tutto, ma non mi chiedere il bruciata, non puoi volerlo, Signore.
Abraham, il cielo, le stelle, Abraham,
Abraham,
conta pure la sabbia del mare.
Abraham,
il popolo padre sarai.
Era di pietra il mio cuore, t'ho presentato mio figlio, per dirti ancora il mio sì, non devi ucciderlo, sai, mi basta solo la fede di chi dà tutto al suo Dio. Vai, il mio amore è con te.
Abraham, conta pure la sabbia del mare.
Abraham,
del mio popolo padre sarai.
Abraham, oggi cammina felice, dove ti porta la voce, nata nel sole di un giorno che poi non tornerà più. Forse non sai dove porta, è sempre un rischio per l'uomo.